Grazie mille all'avvocato Ricci. E allora mi aggancio subito alla conclusione che faceva Simonetta. Innanzitutto, qui, tanto per raccontarcelo e raccontarlo anche a Valentina, che magari non ci conosce tutti, sei in qualche modo circondata da pericolosi sovversivi, appunto considerati socialmente pericolosi da questore di Roma, insomma da questo governo, da chi gestisce l'ordine pubblico in questo paese, pericolosi socialmente, attenzionati quindi da provvedimenti come insomma, la legge antimafia che appunto stabilisce l'articolo 3 che ci colpisce direttamente come persone socialmente pericolose, o appunto sempre decreto antimafia, legge antimafia, scusami, che ci parla del foglio di via e del fatto che appunto la persona considerata socialmente pericolosa deve essere eventualmente allontanata per motivi di pubblica sicurezza. Sostanzialmente assistiamo, cioè, per agganciarmi a quello che diceva Simonetta in conclusione, a una sorta di bonifica chirurgica delle città per arginare tutto ciò che è fuori dalla compatibilità prevista da, come dire, un ministro che piace ai poteri forti e alla destra in questo paese, un ministro che ha una storia e una biografia molto particolare legata agli ultimi 20 anni della nostra storia, ma anche prima, quindi che ha assistito anche a tutta quella che è stata una sorta di, tra virgolette, forse diciamo fino al 2001, ma anche successivo a Genova, di tutto sommato compatibilità e sopportazione dei movimenti sociali, dei migranti, quindi un paese con una certa vivibilità in cui l'Italia era interessata a farsi strada su altre questioni economiche e politiche, mentre appunto l'attuale ministro Minniti si accreditava insomma, in aree diplomaticamente interessanti come tutto il Medio Oriente, la Libia, il suo ruolo rispetto alla Libia che deve fermare i migranti, lo saprà spiegare insomma, qualcuno molto meglio di me, è fondamentale in questa fase. E appunto adesso, con questa operazione chirurgica che sicuramente non inizia oggi, ma insomma oggi ne vediamo gli effetti anche direttamente su noi stessi, e purtroppo, tra virgolette, uno si ferma forse a riflettere sulle questioni quando poi ti toccano anche più direttamente. Appunto a questa attitudine e a questo atteggiamento. Allora ci si domanda, il Parlamento che dovrebbe essere lì a tutela di tutti, a fare le leggi, a modificarle con una razionalità superiore e non lasciandosi trasportare dalle pulsioni peggiori che la società può produrre in certi momenti storici. Cioè, com'è nato? Cioè, com'è andata avanti questa escalation all'interno del Parlamento che ha portato sostanzialmente anche lì a un silenzio praticamente assordante durante l'approvazione di decreti e con una velocità estrema a colpi di fiducia di decreti che hanno appunto delle conseguenze in termini di tutela dei diritti di libertà fondamentali. E ancora una sollecitazione come associazione a buon diritto anche per il lavoro importantissimo che svolgete, per cui ringraziamo anche il senatore Manconi, che insomma è uno dei pochi che continua a tenere in porta nonostante tutto, nonostante insomma anche le sue scelte, le sue appartenenze, che però che quindi noi qui sottolineiamo, accenniamo, ma che insomma appunto nonostante tutto continua a dire la sua e in qualche modo a difendere tali diritti. In tutto questo quadro, quindi di bonifica di chi è problematico, migrante o attivista o tossicodipendente che sia, diciamo, marginato, sociale, che deve essere appunto allontanato dalla città, non si capisce bene dove debba andare, dove poi debba andare, perché poi, cioè, dai e dai, non si capisce che fine dobbiamo fare. E in tutto questo, il capo della polizia Gabrielli, che ben conosce i movimenti sociali, non fa altro che continuare a dimenticarsi, va bene che le statistiche non sono importanti manco per il ministro Minniti, a dimenticarsi dell'aumento dei reati di odio in tutte le nostre città. Quindi che cosa succede? È polvere da nascondere sotto il tappeto? Oppure diciamo, questo piccolo incidente di percorso che si chiama fascismo strisciante, che pervade la società, è in qualche modo funzionale al restringimento degli spazi di libertà, e per questo le statistiche è meglio che non si citino, non vengano citate, ad esempio banalmente durante l'audizione che il capo della polizia Gabrielli ha fatto il 10 gennaio nella commissione appunto per il degrado delle periferie, in cui invece quello insieme a tutta la serie di dati sarebbe stato un dato importante da sollevare e da raccontare all'interno del Parlamento italiano appunto.
Allora, grazie. Questa questione, appunto, dico che mi sento effettivamente molto insicura in questo momento, no? Stare qui circondata da queste facce estremamente pericolose che voi portate addosso. No, ringrazio Cristina perché in effetti ha proprio, mi hai detto, hai dato lo spunto, insomma, per le cose che volevo dire, perché secondo me sia la prima frase che hai detto, no? Quella citazione, la giustizia è come una tela di ragno che trattiene solo gli insetti piccoli, e in realtà insomma diciamo che proprio si va a caccia di insetti piccoli, questo è il problema, e si va a caccia di insetti piccoli da un sacco di punti di vista. Io volevo iniziare, non ve la leggo, però insomma ve lo cito, due cose. Uno, è vero che in questi due decreti approvati non c'è niente, diciamo così, che riguarda il penale, ma è anche vero che il ministro Minniti ha promesso che ci saranno tutta una serie nella nuova discussione su il codice di procedura penale, saranno previste tutta una serie di aggravamenti di pena per i reati cosiddetti predatori.
Siamo gli sciopero.
Sì, sì, però insomma, non nel senso che diciamo così, quando uno fa le cose le fa bene, le fa con tutti i vari strumenti che possono essere messi insieme, e questa è una delle tante. No, io lo ricordo semplicemente perché mi fa orrore che il governo Renzi è stato quello che ha firmato proprio Matteo Renzi ha firmato la legge sugli incidenti stradali, insomma, sull'omicidio stradale, di fronte e accanto ai familiari delle vittime, quindi associazione vittime della strada, che secondo me no, è proprio, come dire, è chiaramente l'idea di quello che ha fatto questo governo, di quello che vuole fare questo governo, inseguire la pancia delle persone, inseguire l'idea che ha un certo tipo di richieste non particolarmente volute, bisogna dirlo, e qui torniamo alla seconda parte di Cristiano, cioè perché si stanno moltiplicando e sono moltiplicati i reati d'odio? Perché siamo tutti incazzati e pensiamo che, diciamo così, questa nostra rabbia debba essere espressa così, e che il nostro governo debba rispondere alla nostra rabbia attraverso questi strumenti, cioè pensando che questi strumenti siano quello di cui noi abbiamo bisogno. Tanto che il caro buon Marco Minniti ha un question time alla Camera di marzo, diciamo così, e cosa dice? Allora, nel 2016, come Ministro dell'Interno, vi posso dire che abbiamo assistito a una diminuzione dei reati del 9,4%. Dice anche, ve lo leggo perché insomma secondo me è proprio questo il punto di partenza e la follia, un confronto più ravvicinato relativo al mese di gennaio 2016 rispetto a quello del 2017 restituisce una percentuale ancora più netta, pari al 23,2% di diminuzione. Ok, quindi, come dire, politicamente cosa dovrebbe fare un ministro, cosa dovrebbe fare un governo? Dire, signori, stiamo tutti calmi, perché in realtà i reati, quelli più odiosi, quelli che, come dire, impattano maggiormente sulle nostre vite, sono da 20 anni in netto e costante calo. Questa è una realtà che, come dire, nessuno può smontare, nessuno, però Minniti ha pure il coraggio di andare a dire, a riferire al Parlamento dicendo questa roba qui. E lui continua dicendo: la percezione di insicurezza, tuttavia, emerge soprattutto nelle aree metropolitane, ma evidentemente non solo in quelle, quale condizione derivante da situazioni ambientali complesse, non riconducibili necessariamente o esclusivamente a fenomeni criminali. Per incidere su tale percezione si impongono dunque iniziative che non attengono esclusivamente al campo dell'ordine e della sicurezza, e quindi questo è tutto, poi parte con tutto il discorso, c'è tutto il discorso su quello che è il concetto di decoro urbano, sul fatto che il decoro urbano è che l'idea di sicurezza, di percezione della sicurezza cittadina, passa da questa roba qui. Cioè dal fatto di dire che io nel decreto appunto molte volte viene citata questa cosa del decoro urbano e molte volte viene citato questo, come dire, come se tutte queste questo pacchetto di roba che loro hanno messo su fosse incentrato a accentuare la coesione sociale, e questa è la presa in giro, no? Cioè noi mettendo in piedi questi provvedimenti, facendo sì che, come è successo quando è stato qualche mese fa, diciamo, una vicenda che ha raccontato l'associazione Antigone anche sul manifesto, scusate, di questo ragazzo, mi pare del Ghana, che dormiva a stazione Termini. Arrivano poliziotti, prendono le coperte dentro cui si avvolgeva e le buttano nel cestino. Lui si avvicina al cestino, va a riprendere le coperte. Questa scena per 3-4 volte. Questa persona viene a quel punto denunciata e condannata per resistenza a pubblico ufficiale, ragazzino ventenne ghanese che dormiva a Termini. E quindi, diciamo così, questa è una di quelle classiche persone che la prossima volta otterrà il daspo dal vigile urbano che fa servizio a Termini, quindi daspo per 48 ore, dopodiché probabilmente tornerà a dormire a Termini, daspo per un altro periodo che può andare fino a 6 mesi. E quindi, come dire, no, l'idea, diciamo così, di affrontare il problema dei migranti, noi per esempio facciamo da un po' di tempo servizio come servizio legale al Baobab quando stava via Cuba, adesso sta pensando a Spadolini. E diciamo così, l'unico modo in cui la Questura di Roma riesce a permettere a queste persone di andare a fare la procedura per la richiesta di protezione internazionale è quello di sgomberarli. Li sgomberano, li caricano sul pullman, li portano all'ufficio immigrazione, dopodiché forse in quel modo riescono ad avere l'accesso alla procedura. È tutto così, sta diventando un lavoro infinito e faticosissimo, perché su ogni situazione personale, qui mi porto, no, a quello che è la situazione personale vostra, per esempio. E poi l'unica cosa da fare, ma l'unica cosa a cui ci costringono da anni, ed è terribile perché, come dire, se l'unico livello di ragionamento in questo paese è il fatto che bisogna armarsi di una squadra di avvocati che facciano questa roba tutto il giorno, tutti i giorni, costantemente, perché bisogna smontare, si è provato a smontare la Bossi-Fini, la si è praticamente smontato la Fini Giovanardi e adesso i Minniti. Con questo decreto ributta dentro anche la Fini Giovanardi, no? Perché c'è tutta un'altra parte del provvedimento che dice: nel momento in cui tu sei condannato, anche solo in secondo grado, quindi, come dire, qui il fatto, no, che ci sia, diciamo così, un terzo grado di giudizio, insomma, è opinabile. A quel punto tu sei stato condannato per spaccio, e anche qui torniamo alle mosche piccole, perché se andiamo a guardare i dati, quanti sono i grandi spacciatori, quelli che hanno controllo del traffico internazionale in carcere? Pochissimi, pochissimi, la maggior parte sono stranieri, gente che ha trovato in quello un modo di vivere. Questa gente qui, nel momento in cui ha avuto una condanna, può essere allontanata fino a 5 anni, mi pare, da locali pubblici, non può farsi trovare in certe ore dentro un pub, dentro un bar. E questi saranno tutti i provvedimenti che i nostri sindaci, tra l'altro l'ANCI, che è l'Unione dei Comuni Italiani, era entusiasta dall'idea di poter smaneggiare con questo decreto, ed è entusiasta di iniziare a parlare con le polizie municipali, le varie polizie locali, iniziare a dire quali sono le cose, quali sono i perimetri che io posso impedire. Ok, c'ho la stazione, c'ho il porto. No, quindi ci sarà sicuramente una fantasia creativa messa a disposizione di questo decreto che ce ne farà vedere davvero delle belle. E purtroppo l'unico modo che noi avremo per difenderci da questa roba qui, ora che è passata e ora che è largamente passata, perché nessuno, diciamo così, si è opposto, insomma, sono pochissimi quelli che hanno detto qualcosa, pochissimi, quasi nessuno quelli che non hanno votato questo provvedimento. E quindi, come dire, è proprio un... dall'altra parte è anche una questione culturale, no? Quello che gli avvocati dovranno fare, saranno chiamati a fare da qui ai prossimi mesi e anni, purtroppo lo sappiamo già, lo sapete già tutti, ed è un lavoro che già fanno da anni egregiamente. Dall'altra parte c'è un livello di gradimento per questi provvedimenti da parte dei cittadini normali, che è un qualcosa di pazzesco, nel senso che tutti pensano che sia un qualcosa di necessario, un qualcosa che effettivamente farà sì che possiamo andare a fare le nostre passeggiate senza avere chissà quale tipo di disturbo. È questa la cosa che, come dire, l'altro punto su cui bisogna lavorare, perché nessuno pensa che questa cosa qui può impattare su di loro, sui loro figli, sul fatto che appunto poi quel daspo per alcol, per esempio, è applicabile anche ai minorenni. E quindi tu puoi avere a un certo punto un figlio a cui viene applicato il daspo e tu pensavi, insomma, che andasse a farsi le serate con gli amici, e invece, ti trovi il figlio minorenne che è destinatario di un daspo cittadino. Quindi, insomma, ecco, le battaglie sono dal punto di vista legale, dal punto di vista di capire costituzionalmente, secondo me ci sono tanti punti, ma c'è chi meglio di me insomma ne parlerà, però anche tanto culturale, perché insomma questa cosa qui non può rimanere percezione di pochi, non deve essere una cosa che si pensa e che si immagina come una cosa che appunto colpisce il grande terrorista Bombarolo, perché insomma non è assolutamente